Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Buonasera, io sono oggi felicissimo di avere con noi il professore Luca Benigni, uno dei più importanti informatici ed esperti di elettronica in Europa, professore ordinario all'Università di Bologna. Benvenuto professore, grazie ancora per aver accettato il mio invito.
Grazie, è stato un piacere.
Professore, io le vorrei subito chiedere, ci sono alcuni miei studenti che fanno fatica a comprendere il percorso che devono fare. Quando c'è stato un momento preciso nel quale lei ha compreso che l'elettronica e i sistemi digitali sarebbero diventati il suo mondo?
Ma devo dire che questa realizzazione è stata abbastanza tardiva, nel senso che io ho fatto una scuola superiore che ha veramente poca attinenza con poi il percorso che ho fatto a livello universitario. Ho fatto il liceo linguistico per capirci, e durante gli ultimi due anni del liceo mi sono accorto che mi interessavano le cosiddette scienze dure, cioè la fisica, la matematica, e quindi da questo punto di vista ho cominciato ad interessarmi a un possibile sbocco universitario per questo tipo di scelta. Poi chiaramente la scelta era tra le classiche facoltà di scienze dure come la fisica o appunto la matematica e l'ingegneria, e diciamo che qui è entrata un po' la mia passione per costruire cose, provare a costruire, creare e così via, e quindi l'ingegneria mi ha attratto alla fine un po' di più per questo legame con la progettazione, con la creazione di cose, e quindi da questo punto di vista ho fatto questa scelta. Ma è stata una scelta, diciamo, dettata da queste aspirazioni molto molto immature, se vogliamo, rispetto a quello che può essere una comprensione dei potenziali professionali o accademici di quello che uno farà.
Speriamo appunto che possa anche questo podcast rendere un po' più lucida, più chiara la via agli studenti e alle studentesse che ascolteranno e vedranno questo podcast. Quanto ha pesato la formazione italiana e quella internazionale nel suo modo di fare ricerca? Quanto pesa?
Allora, questa è una domanda molto interessante, in quanto devo dire che la formazione che ho ricevuto nella parte, diciamo, italiana della mia formazione, cioè diciamo l'università, tutte le scuole medie superiori e l'università stessa, ha avuto un ruolo fondamentale, in quanto si tratta a mio parere, di una formazione, almeno quando io sono passato attraverso questo percorso, ancora di alto livello. In cui chiaramente c'è una richiesta di studio, di impegno, ma c'è anche una forte enfasi sulle basi matematiche, sulle basi anche metodologiche dal punto di vista dell'affrontare lo studio e così via, che è molto buona, e è anche un po' un ambiente complessivo di colleghi, amici e studenti che consente a chi vuole approfondire di poterlo fare. Ecco, all'epoca quindi io non posso assolutamente dire che la mia formazione a livello nazionale fosse inferiore a quella che poi ho visto quando sono andato a fare il dottorato negli Stati Uniti. Ho fatto il dottorato all'Università di Stanford, e in quel caso la cosa che mi ha più colpito come differenza tra i due sistemi è, da un lato, il fatto che un'università internazionale abbia la possibilità di selezionare in maniera assolutamente unica i talenti in tutto il mondo. Quindi, mentre uno è abituato durante l'università ad essere sempre il primo della classe o nei primi tre della classe, poi si trova immerso in una corte di colleghi che sono tutti più bravi o sembrano più bravi di quello che uno è. D'altro canto, però, è anche vero che le forti basi che ho avuto nel mio studio preuniversitario in Italia, e sono stati sono stati sufficienti per poi consentirmi di uscire molto bene da questi studi. E poi l'altra cosa forse importante, oltre a questo, diciamo, alta selezione, è il modo di insegnare, che nelle università e soprattutto a livello alto negli Stati Uniti è molto più orientato ad un fare piuttosto che a uno studiare. Quindi c'è un'enfasi sulla progettualità, sul creare, sul buttarsi, forse studiare meno a livello di basi, assorbire in maniera più attiva e meno passiva i contenuti. Ecco, questo aspetto pratico, applicativo, anche di discipline ad alto contenuto teorico, è secondo me una cosa nella quale come formazione a livello italiano, forse anche europeo, dobbiamo fare un pochino più di strada.
È vero, ci accusano spesso di essere solo praticamente più teorici, ed è proprio il motivo per il quale ai miei ragazzi cerco sempre di imprimere un metodo learning by doing, appunto, di facendo, imparando, buttandosi in manifestazioni, contest, eccetera, perché mi accorgo che appunto c'è un divario netto anche soprattutto nelle scuole italiane rispetto anche alle altre scuole europee. Professore, io le volevo chiedere, questi ragazzi di oggi sono a volte un po' più fragili rispetto a come erano qualche generazione fa, la mia generazione, la sua generazione. C'è stato un fallimento oppure un ostacolo che però col senno di poi è stato decisivo per la sua crescita?
Direi questa è una riflessione molto interessante, nel senso che ho notato, io ho un figlio che in questo momento sta finendo le scuole medie, entrando nelle scuole superiori, e sono appena di ritorno da un anno negli Stati Uniti in cui mio figlio ha seguito la scuola media statunitense. E ho quindi questi due riferimenti, la mia esperienza e la sua esperienza. E quello che ho notato è che nella mia esperienza i momenti, diciamo, di svolta sono quasi sempre stati delle sfide in senso quasi, diciamo, come posso dire, quasi di tipo negativo, nel senso c'era un timore di non riuscire a passare un esame, di non superare un ostacolo, mi spingeva a impegnarmi, lavorare di più e così. E questo, faccio un esempio, ad esempio l'esame di ammissione al dottorato a Stanford all'Università di Stanford è estremamente selettivo, e quindi il timore di fallire in questo esame, averlo fallito la prima volta che l'ho tentato, mi ha spinto ad impegnarmi in maniera molto più forte per riuscire a passarlo la seconda volta. Questo, diciamo, è un po' l'esperienza mia personale. Invece nell'esperienza di mio figlio ho visto che molto meno, con lui funziona molto meno questo tipo di pressione tende a creare un timore di non superare una cosa, quindi quello che io chiamo negative reinforcement, rinforzo negativo, e invece con lui funziona molto più il rinforzo positivo, cioè incoraggiare, dare degli stimoli in senso positivo nel fare meglio, nel fare di più, piuttosto che dei timori. Ecco, questo penso che sia una differenza tra le generazioni. Noi eravamo forse della vecchia generazione più abituati a sforzarci quando eravamo minacciati di un particolare fallimento, invece i ragazzi al giorno d'oggi, secondo me, lavorano meglio quando invece sono motivati in maniera positiva a fare una cosa. E quindi forse questo è un po' quello che è cambiato in questi decenni, a mio parere.
Sì, purtroppo è un fattore molto comune, perché noto che i ragazzi da questo punto di vista poi sono anche meno felici, un po' più frustrati anche nella vita quotidiana, con i compagni, con gli amici, con i colleghi. Ma professore, io vorrei un attimo entrare nel cuore della sua ricerca. Come possiamo spiegare ad una sedicenne perché lei è considerato un pioniere delle architetture a basso consumo? Che significa?
Ma sì, diciamo, possiamo dire che c'è stata anche un po' di fortuna da questo punto di vista, nel senso che quando ho iniziato ad occuparmi di queste cose, erano diciamo, l'enfasi sull'elettronica era molto di più su, diciamo, dispositivi grandi, ad alta performance, ad alte prestazioni. Poi negli anni invece c'è stata questa penetrazione dell'elettronica in tutti gli aspetti della nostra vita, quindi dagli orologi agli occhiali, ai telefoni, e tutti questi dispositivi hanno bisogno di consumare poco in quanto sono alimentati a batteria. E da questo punto di vista quindi c'è stato uno sviluppo molto rapido delle applicazioni che hanno bisogno di circuiti elettronici e sistemi elettronici che consumino poco a causa delle batterie, della durata delle batterie. E dall'altro lato è successa una cosa altrettanto interessante, che è che la tecnologia del silicio, pur continuando a essere sempre più progressivamente miniaturizzata, ha perso un po' delle capacità di durante questi step di miniaturizzazione, ha perso un po' della capacità di ridurre non solo le dimensioni ma anche il consumo in maniera corrispondente alla miniaturizzazione. Quindi si sono fuse due spinte, una verso circuiti che devono consumare meno e l'altra è il fatto che rendere questi circuiti a basso consumo sia diventato più complesso perché la tecnologia non ci aiuta più tanto a farlo. Quindi queste due spinte hanno creato molto interesse nella ricerca che io ho cominciato a fare durante il mio dottorato, e quindi questo mi ha consentito di avere stimoli sia da parte dell'industria che da parte del mondo accademico per continuare a sviluppare queste soluzioni di miniaturizzazione a basso consumo, circuiti miniaturizzati a basso consumo, non solamente sfruttando la tecnologia ma anche sfruttando le tecniche più relative all'architettura digitale, che sono più, diciamo, gestibili anche a livello accademico, mentre invece lo sviluppo della tecnologia è più o meno focalizzato nell'industria che ha i mezzi per poterlo fare. Quindi questa combinazione di fattori mi ha consentito di avere un più alto impatto della mia ricerca e quindi nel lungo termine di raggiungere dei buoni risultati.
Ma tra i tanti progetti ce n'è uno che lei ritiene bello, che possa mostrare con fierezza ad uno studente, ad una studentessa?
Beh, questa è una bella domanda. Allora, diciamo che ce ne sono un paio. Ne cito un paio per giustizia, nel senso che un primo progetto è uno che ho svolto proprio al termine del mio dottorato, quindi ormai decenni fa, ed è stato relativo ad un'intuizione che è quella di aver capito che con la miniaturizzazione progressiva dei dispositivi, per realizzare un dispositivo elettronico che possa aumentare di prestazioni e di efficienza energetica nel tempo, occorre svilupparlo pensando come ad un insieme di sottosistemi connessi da una rete, quindi un sistema scalabile in quanto composto da sottosistemi connessi a rete, non più con delle interconnessioni tradizionali che avevano una caratteristica di scalabilità molto inferiore. Questo concetto gli ho dato un nome, che è network on chip, che significa appunto rete sul chip, e questo concetto ha avuto una grande risonanza e ha aiutato molte persone a sviluppare in questa direzione. Quindi questa, diciamo, se volete, è un'idea di tipo metodologico che ha avuto molto impatto. Poi più recentemente invece l'altra cosa di cui posso forse essere orgoglioso è quello di aver capito l'impatto della progettazione a open source, quindi della progettazione di circuiti e sistemi digitali in maniera aperta, un po' come per il software anche per l'hardware. Quindi questa intuizione che sviluppando sistemi elettronici e rilasciando il risultato di questo progetto in modo che tutti possano poi utilizzarlo in maniera libera, senza pagare e in maniera gratuita, ha creato una comunità di progettisti e di persone entusiaste di questo tipo di approccio che ha superato ogni mia più rosea aspettativa. Quindi forse da una intuizione che poteva sembrare quasi pauperistica, nel senso rinunciare a utili delle proprie idee e così via, invece ne è emerso a mio parere un movimento di persone, di organizzazioni e così via, che adesso sta se vogliamo, democratizzando l'accesso al silicio, quindi sempre più persone, anche studenti addirittura di liceo o di scuole superiori, possono arrivare a progettare i loro chip, cosa che 10 anni fa era semplicemente fantasiosa.
Era impossibile. Io sono un fanatico dell'open source, professore, quindi...
Fa piacere.
Assolutamente sì. Diciamo appunto che la tecnologia, l'elettronica, eccetera, in realtà si fondono con tante discipline. Includiamo oggi ovviamente l'intelligenza artificiale, la biomedicina, l'energia. In che ruolo l'ingegnere cambia in questo nuovo ecosistema?
Anche questa è una domanda molto interessante e richiederebbe tempi molto più lunghi di quelli che abbiamo per approfondire al livello giusto. Però posso dire che soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi 3-4 anni, c'è stata un'accelerazione fortissima nell'enfasi che bisogna avere sulla multidisciplinarietà. Ecco. Quindi a livello di ricerca e di sviluppo tecnologico avanzato. Mi permetto di fare un esempio. Parlando appunto di intelligenza artificiale, negli ultimi, diciamo, paio d'anni ci siamo resi conto all'interno della ricerca che l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale come i large language models e i relativi strumenti derivati consente un aumento della produttività a livello della ricerca che è incredibile. E non si tratta semplicemente di un aumento della produttività dovuta al fatto di copiare idee che possono venire fuori da un'interrogazione più o meno banale di un sistema di questo genere, ma si tratta del fatto che questi sistemi, avendo una forma di gestione della conoscenza estremamente vasta, consentono al ricercatore di poter accedere in maniera molto più facile a grandi quantità di informazione. Quindi sono degli tool che aiutano molto l'esplorazione, sia dal punto di vista, diciamo, teorico, nel investigare idee, possibili riferimenti nella bibliografia e così via, sia anche dal punto di vista pratico, in quanto ormai questi strumenti accelerano la capacità di fare prototipi, in particolare ad esempio di creare prototipi di codice in maniera estremamente veloce, e quindi aumentano la produttività. Questo è un esempio, no, di come proprio il nostro mestiere, anche a livello di ricercatori, deve essere sempre multidisciplinare. Dobbiamo vederci capaci di utilizzare continuamente nuovi strumenti e anche di un po' di ibridizzare le nostre conoscenze con informazioni che, ad esempio, per un progettista di circuiti diciamo, si ibridizzano, ad esempio, con quello di un esperto degli algoritmi di intelligenza. Quindi l'insieme di queste conoscenze deve essere gestito e c'è una forte necessità di evolversi in questa maniera multidisciplinare. Sempre di più, anzi, direi, vedo un'accelerazione in questo.
È vero, concordo con lei, professore. Spesso appunto i ragazzi si trovano confusi anche in fase di orientamento, di scelta universitaria, perché adesso è così tanto labile la suddivisione tra un campo e l'altro che si rischia spesso di fare confusione. Invece, che consiglio potremmo dare ad uno studente che teme di non essere appunto abbastanza bravo? E nel contempo le chiederei: ma ci sono delle skills trasversali che invece ritiene che ci debbano necessariamente essere per fare una professione simile alla sua?
Ma allora, rispondiamo prima alla prima domanda. Secondo me c'è molta enfasi sulla, tra virgolette, bravura, quindi magari la capacità di intuire rapidamente o di memorizzare rapidamente o di risolvere molto rapidamente dei problemi e cose di questo genere, e sicuramente sono cose importanti, però a mio parere una delle caratteristiche, forse la caratteristica più utile in questo ambito, è in realtà la capacità di impegnarsi su un argomento. Quindi non tanto la capacità di ottenere un risultato immediatamente, quanto la capacità di poter mettere in piedi delle strategie per ottenere questo risultato, eventualmente con più uno sforzo superiore alla persona che è nel, diciamo, all'estremo della curva in termini di capacità di arrivare velocemente al risultato, ma a mio parere è un po' l'Achille e la tartaruga, cioè chi si muove velocemente non sempre è quello che poi arriva ai risultati migliori. Quindi la persistenza e l'impegno, a mio parere, valgono di più in sostanza della velocità e della capacità di assorbire le cose molto rapidamente. E quindi questo mi collega con la parte, la seconda parte della risposta. A mio parere, forse la dote trasversale più importante a livello di una carriera nella ricerca o anche nella tecnologia spinta è quello di avere degli incentivi positivi a sforzarsi su queste cose. In altre parole, l'entusiasmo per quello che uno studia, per quello che uno fa, che non è tanto dettato dal fatto di ottenere dei buoni risultati immediatamente, ma quanto nel fatto di vedere che con un impegno, con un interesse, questi risultati poi arrivano. Quindi, a mio parere, questo forse è quello della diciamo, persistenza, della voglia di dell'interesse negli argomenti, la voglia di approfondire è più importante di, se vogliamo, e forse è un soft skill, chiamiamo così, è più importante, non so, della capacità di assorbire rapidamente calcoli matematici o formule matematiche con massima facilità. Ecco, questo secondo me è un po', se vogliamo dire,
la caparbietà e la passione nello studio.
La caparbietà e la passione, ecco, queste sono le parole giuste.
Un'ultima battuta. A noi ci sta molto al cuore, a me personalmente ci sta molto al cuore la sostenibilità, eccetera. Secondo lei le tecnologie verteranno ancora su dispositivi ancora più sostenibili o, visto gli ultimi avvenimenti, si cercherà di sviluppare indipendentemente dalla sostenibilità, non solo ovviamente ambientale, ma anche economica, sociale?
Ma allora, a mio parere, siamo in un momento in cui, diciamo, per vari motivi che, diciamo, per questioni di tempo non possiamo stare a approfondire, purtroppo non tutti positivi, siamo in un momento in cui, per alcuni punti di vista, la preoccupazione sulla sostenibilità è superata da richieste di altro tipo o priorità di altro tipo. Ciò, a mio parere, è una cosa di tipo transitorio. In altre parole, adesso in questo momento c'è da un lato questa corsa all'oro, ad esempio verso la costruzione di data center sempre più grandi per poter realizzare modelli di intelligenza artificiale sempre più potenti e sempre più veloci, e questo completamente ignorando possibili temi di impatto ambientale e anche di altro tipo di impatti. Quindi questo è un esempio di un momento di corsa all'oro che riduce l'enfasi su cose come la sostenibilità ambientale o anche la sostenibilità etica di quello che uno fa. Ciò detto, a mio parere, nel lungo termine queste cose riemergeranno, ecco, o emergeranno in maniera sempre più forte, perché chiaramente siamo in un pianeta che ha risorse limitate, in un pianeta che ha grandi problemi e in gran parte causati da noi, e quindi si va in queste fasi, ma queste fasi, a mio parere, se vogliamo pensare ad un futuro a lungo termine per l'umanità, dovranno comunque essere via via sostituite da un maggiore, diciamo, preoccupazione per la sostenibilità da vari punti di vista, e non solo da quello di tipo ambientale ed energetico, ma anche dal punto di vista della sicurezza di quello che uno mette in piedi dal punto di vista tecnologico, della controllabilità, della eticità. E quindi tutti questi sono temi che magari in questo momento passano un po' in secondo piano per vari motivi sui quali non penso sia il caso di addentrarsi, ma che dovranno ritornare molto presto in primo piano.
Forse dovremmo includere un po' più di filosofia nei nostri studi, professore. Professore, io avevo preparato decine di domande, però le avevo promesso 20 minuti e 20 minuti siano, magari ci si riaggiornerà ad una prossima volta, ma ci farà vedere magari qualche trick elettronico la prossima volta. Quindi io la ringrazio veramente di cuore per essere stato oggi qui nel mio podcast. Speriamo di ispirare qualche studente o qualche studentessa.
Volentieri e la ringrazio.
Grazie a lei.